Sono con Mario Sant'Agostini, che è vincitore del Premio Montale, poeta comunque presente nei meridiani Mondadori, e a lui volevo chiedere diverse cose, tra le quali il rapporto che la poesia può avere con internet, ad esempio, e una seconda domanda era qual è l'importanza di una poesia letta in pubblico?
Buonasera a tutti intanto. Ma internet è un grande strumento di diffusione, per cui tutte le cose che diffondono la poesia vanno benissimo. Che poi si chiamano internet, si chiamino in altri modi, non è un problema. È mai demonizzare queste cose. La lettura in pubblico è una cosa completamente diversa rispetto alla lettura mentale o privata, o chiamiamola come si vuole. È un'esperienza che consente a chi ha scritto di rileggersi, che è una cosa a volte molto, molto inquietante, a volte addirittura quasi devastante. Ogni poeta reagisce a questa esperienza a suo modo. C'è chi entra molto e addirittura si emoziona moltissimo, è il caso del mio amico Cucchi che ha parlato prima di me, credo. C'è chi invece deve fare uno sforzo molto grande di estraniarsi rispetto a una parte che vorrebbe recitare, ma in fondo non riesce perché gli costa molto caro. Il pubblico riceve queste cose che sono, in parte almeno, perché lo scrittura è sempre scrittura, una cosa completamente diversa rispetto al testo scritto. E quindi è un'esperienza in tutti i modi che io trovo inquietante, affascinante, imbarazzante, in ogni caso da fare.
La lettura in pubblico, io ho notato ascoltando diversi poeti, permette di cogliere quelle che sono alcune problematiche. Ad esempio, i poeti che vanno col messaggio riescono quasi sempre a comunicare molto meglio di coloro che non utilizzano il messaggio come, diciamo, porta preferenziale, nella loro poesia. Ti faccio una domanda. Il messaggio quanto è importante oggi nella poesia e se ovviamente anche la trasmissione del messaggio, quali nuovi strumenti in poesia deve utilizzare?
È una bella domanda. Dunque, prendiamo un autore come, non so, come Andrea Zanzotto, per esempio, il quale esplicitamente non trasmette messaggi, anzi ha una scrittura che è assolutamente, che sembra fatta in modo che non trasmette, poi li trasmette moltissimo. Ha un fascino indipendentemente dal messaggio o dal contenuto, ecco, lo chiamiamo così. Quindi io non credo che sia il problema del messaggio, credo che sia il problema della capacità che ha l'autore di immedesimarsi completamente nel suono che ha prodotto. Il suono, in realtà, per chi scrive, è un'esperienza che sperimenta quando lo sente. Perché chi scrive, in realtà, specialmente in una tradizione letteraria come quella italiana, che è fatta soprattutto di scrittura e non di dizione o sonorità, è un'esperienza che spesso l'autore prova nel momento in cui legge e non prima. E questo causa a volte degli effetti che sono assolutamente devastanti, e cioè c'è chi letteralmente non si riconosce in quello che ha scritto. Per cui io distingo molto fra i due tipi proprio, cioè c'è chi scrive e c'è chi legge, e c'è chi legge chi è ciò che ha scritto, e sono cose in tutti i casi completamente diverse. Per la diffusione della poesia, per quel poco che è diffusa, a mio avviso va bene tutto, ecco. E certo, non so, in Russia, anche negli Stati Uniti, spesso si scrive pensando alla resa vocale, alla resa sonora. In Italia questo credo che non lo facciamo, ma noi abbiamo una tradizione completamente diversa. Mi ricordo una memorabile intervista che fece Andrea Zanzotto, credo, negli anni 70, quando diceva: quando Ginsberg scriveva l'urlo, io scrivevo invece vocativo. Ora, l'urlo si urla, per cui è una cosa che si diffonde, vocativo è una cosa che rimbalza e in qualche modo ritorna. Ecco, credo che la differenza della nostra tradizione culturale, letteraria e altre tradizioni che hanno un'oralità molto più esplicita, stia proprio in questo, ecco, mi pare che Zanzotto l'abbia espresso in un modo di una bravura spaventosa, come sempre accade, tra l'altro.
Raffaello Alberti dice in una sua poesia ai poeti andalusi, comunque penso una poesia del 54, che la poesia, che il poeta deve cantare forte. Era una critica ovviamente rivolta a quelli che erano i poeti del tempo, perché cantando forte altri orecchi udranno, e quindi aveva la poesia, ovviamente mutuando questa situazione da Garcia Lorca, la poesia si rendeva sociale in un qualche momento, in un qualche senso. Tu cosa ne pensi di questo?
Ma io penso che la poesia è sociale nel momento in cui la si legge e ha una socialità probabilmente con a tempi lunghi, ecco. Non credo che alzando il tono, che poi vuol dire anche, al di là dell'oralità, vuol dire semplicemente usare un tono alto e quindi rischiare di essere un po' tromboneschi, si riesca a comunicare meglio, si riesca a parlare meglio o si riesca a mandare meglio il famoso messaggio. Io non credo a questo. Cioè, credo che ogni autore ha una sua, chiamiamola specificità, per dire una brutta parola, tale per cui riesce in qualche modo sempre e comunque a comunicare quello che è in grado di fare. Raffaello Alberti è un grande autore ai limiti della teatralità, ecco. Ma io presento i grandi autori che teatrali non sono, non vengono, non so, voglio dire, Ungaretti, tutti ci stupiamo di come leggeva Ungaretti, ma non si dimentica che Ungaretti in fondo veniva da, ha avuto esperienze semifuturiste o semisurrealiste, quindi la dizione era molto importante. Quelle esperienze non fanno parte fino in fondo della letteratura, della poesia italiana. Per cui, e questo per, e cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà la scrittura e la lettura di quello che è stato scritto per l'autore stesso sono esperienze completamente diverse. E quindi è estremamente interessante questo, secondo me, ecco, perché si tratta di due cose che hanno una differenza tale per cui chi ascolta il poeta leggere in realtà è di fronte a un'esperienza completamente diversa rispetto al poeta che ha scritto. E sarebbe curioso di sapere, per esempio, come avrebbe letto un autore come era, per esempio, Leopardi. Non so, Elio Montale leggeva malissimo, secondo i criteri della dizione. A me affascina molto però sentirlo, perché si vede l'autore che scrive per la scrittura, il quale si trova su un terreno completamente estraneo, cosa fa? Abbassa il tono, perché è il modo più sicuro di cavarsela. Se l'avesse alzato sarebbe diventata una caricatura in fondo di sé.
Un'ultima domanda. Allora, c'è una mia impressione, leggendo diversi libri di poesia, certamente molti non belli, che i diversi poeti che sono comunque sparsi nella nostra penisola, in una maniera incredibile, infatti, bon, l'Italia è piena di poeti. C'è l'impressione che non abbiano la consapevolezza di un fattore. Quanto è importante aspettare che l'opera si crei con il tempo e che trovi una sua unità tematica?
Altra bella domanda. Cioè, io voglio dire una cosa, cioè, non so, prendiamo i grandi poeti, no? Quante poesie ognuno di noi si ricorda dei grandi poeti? Io dico 5 o 6, e quante poesie sono realmente memorabili dei cosiddetti grandi poeti? Se io prendo Leopardi, non mi ricordo, e i testi memorabili non sono a un giocatore del pallone, sono altri. Quanti sono? 6, 7, 10? Non lo so. E da non specialista lo dico. Sarebbe estremamente importante aspettare il momento in cui l'opera si fa da sola, ma anche questo è un discorso molto ottocentesco, secondo me, cioè l'opera deve farsi da sola. Però se l'autore ha un'esigenza di esprimersi, sarà poi chi legge che ha stabilito se si esprime bene o si esprime male. Io credo che ogni autore si comporta, si regola, reagisce, fa, scrive, a seconda di quello che ha bisogno di fare. Io non credo che la poesia sia una cosa tale per cui uno è costretto a scrivere. E questo può andare bene per autori di romanzi di grande successo, autori di cinema e autori che hanno la fortuna di girare in qualche ambiente dove il denaro circola. Ma e chi scrive poesie ha in tutti i casi una notorietà estremamente limitata, non ha vantaggi materiali. Io voglio sperare che scriva sempre nel momento in cui ha una necessità. C'è chi ha bisogno di scrivere molto, c'è chi cerca di scrivere poco e magari poi invece non lo fa. Non so, Montale ha scritto pochissimo fino a 60 anni, poi ha scritto dopo i 60 anni il doppio dei libri che aveva scritto prima, perché tutto sommato ha scritto 3 libri in 60 anni Montale e altri 3 dai 60 agli 80. Cioè ognuno ha le sue economie, no? Che non hanno un aspetto liturgico, secondo me. Dovrebbe essere molto banalizzata, molto, molto laicizzata questa cosa. Sulla poesia si tende spesso a enfatizzare, per cui si aspetta chissà che cosa. In realtà ognuno scrive nel momento in cui si sente di scrivere, ha voglia di farlo e si sente bene quando lo fa e si sente espresso quando lo fa, ecco.
Un'ultima domanda. Chi vince i mondiali?
I mondiali di calcio, perché... questa è una bella domanda. Io dico Brasile, se no li vince l'Italia.